programma. C'è un'autorità nazionale, che è appunto il Ministero, che detta un po' quelle che sono le strategie, quelli che sono gli indirizzi politici. E poi c'è un braccio operativo che è l'agenzia di Erasmus Plus, che è incardinata presso l'INAP, l'Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche. E che ci sono i colleghi che ora dopo vi illustreranno un po' quello il programma e come funziona e quali sono le prospettive anche future, anzi le prospettive future ve le dico io, nel senso che allora il Erasmus Plus è diciamo un programma per quanto riguarda il Ministero del Lavoro. Prima c'era il classico programma di Erasmus, è quello di istruzione, no? Tutti pensano a quello, che c'è che io sto studiando e vado all'estero, mentre invece questo era il classico Erasmus dell'istruzione, mentre l'altro programma era lifelong learning, cioè la possibilità, quindi tirocini formativi fatti all'estero che avevano diversi mesi, si passava da 1, 2, 3 mesi e che potevano essere svolti da ragazzi che da apprendisti, da ragazzi che erano ancora in formazione delle scuole professionali o anche di coloro che avevano raggiunto il titolo di studio entro un anno dal raggiungimento del titolo di studio, quindi la possibilità di andare all'estero. Nella nuova programmazione, quindi 2014-2020, questo programma Lifelong Learning si è fuso con l'Erasmus, è diventato Erasmus Plus, che è un po' un programma vetrina della Commissione Europea, perché in un momento in cui appunto ci sono venti di euroscetticismo, di Brexit, invece è sicuramente un programma che è il simbolo di un'integrazione, di una solidarietà tra i stati membri. E il core business del programma è la mobilità, quindi la possibilità di un ragazzo di poter andare all'estero e di acquisire quindi nuove competenze professionali o quantomeno di implementare quelle di cui è già in possesso. Ci sono delle buone notizie su questo Erasmus, perché allora una delle grosse criticità che noi abbiamo riscontrato, noi siamo autorità nazionale da poco perché prima era incardinato in un'altra direzione generale, è il finanziamento. Dal momento che soltanto il 25% dei progetti che arrivavano, perché viene fatto un bando annuale, soltanto il 25% progetti presentati venivano finanziati. Gli altri, pur essendo di ottima qualità, purtroppo non venivano finanziati. Invece, diciamo, dal 2020 recentemente c'è stata una decisione della Commissione che ha implementato il budget del programma Erasmus Plus, quindi ha puntato molto su questo programma raddoppiando la dotazione finanziaria, che è passata da 14 miliardi a circa 30 miliardi, 29 miliardi e 400 milioni. Quindi questo è un evidente segnale di voler puntare in maniera decisa su questo programma. Per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, noi abbiamo, ancora prima che ci fosse questo incremento di budget, naturalmente perorato la causa di un aumento del budget sui vari tavoli che ci sono stati riguardanti il quadro pluriennale finanziario della Commissione Europea, e abbiamo avuto riscontro con questo aumento. In più stiamo cercando di aumentare le risorse a disposizione con una integrazione con il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo è un fondo strutturale che si occupa di capitale umano, di occupabilità e che ha, diciamo, una non so se avete mai avuto modo di interagire con il Fondo Sociale Europeo, con tutti i corsi di formazione che vengono spesso finanziati, perché credo che il 90% dei corsi di formazione che ci sono adesso regionali sono finanziati proprio dal Fondo Sociale Europeo, dai POR, dai programmi operativi regionali. Quindi noi stiamo cercando di aumentare ancora di più la dotazione finanziaria con una integrazione tra i due fondi, i fondi diretti, quindi il fondo Erasmus Plus il Fondo Sociale Europeo. Inoltre, l'altra, diciamo, l'altra mission che cioè, si è imposto diciamo, il Ministero è quello di rendere sempre più inclusivo il programma, soprattutto cercando di intercettare fasce diciamo, di giovani che non riescono perché sono in condizioni disagiate, anche economicamente, quindi in condizioni di povertà, cercare di aiutarli per non tenerli diciamo, fuori, quindi sempre un programma che sia sempre più inclusivo. Questo un po' anche riprendendo una, diciamo una delle azioni principali che è stata fatta dal Ministero del Lavoro, quella cioè del REI, del reddito di inclusione, quindi cercare di includere sempre di più le persone che invece fino ad oggi erano state un po' diciamo, al di fuori di quello che era il mercato del lavoro. Il programma quindi noi stiamo cercando di svilupparlo sempre di più in sinergia con l'INAP. Ci sono anche diverse difficoltà che noi abbiamo dovuto affrontare, ma anche in sinergia, perché il programma c'è anche la parte istruzione e la parte anche di gioventù, quindi ci sono tre autorità nazionali: il Ministero del Lavoro, il MIUR e anche l'agenzia giovani. Stiamo cercando di portare avanti in complementarietà quindi questo programma. I risultati sono soddisfacenti, ho qua alcuni dati che vi possono illustrare il numero di quelli che sono partiti, cioè circa 37.000 individui, 37.000 giovani quindi sono partiti con questo programma, ma tanti di più ne potevano partire se ci fossero state più risorse. Il programma è per noi fondamentale proprio perché va a, diciamo, a scardinare un po' quella appunto, come dicevo prima, un po' di scetticismo che c'è verso anche nei giovani, verso quelle che sono le istituzioni comunitarie, e quindi intendiamo sempre di più puntare su questo programma. Quindi adesso do la parola a Bruno Baglioni, che è il collega dell'INAP, che vi spiegherà brevemente un po' appunto come funziona il programma per la Key Action 1. Ci sono due tipi di Key Action, di azioni. La Key Action 1 è la mobilità, quella che forse è un po' il core business del programma, mentre invece la Key Action 2 è quella dei partenariati strategici, quindi la possibilità che ci siano soggetti che possano fare un tirocinio all'estero, un'esperienza all'estero. Comunque passo la parola.
Grazie. Sì, allora se un attimo che proviamo. Casomai cercherò, visto la platea esigua, diciamo, cercherò di non annoiarvi, cercare di fare un intervento un po' più stringente, un po' più sintetico. Alcune cose le ha già dette il dottor Tagliatesta. Ok, perfetto. Grazie. Allora, il programma Erasmus per il settennato 2014-2020, come vedete, è un unico programma integrato perché raccoglie in un unico contenitore precedenti programmi esistiti fino al 2013, fra cui vedete i più importanti erano il Lifelong Learning, ne ha già parlato il dottor Tagliatesta, i programmi internazionali per l'istruzione superiore ed anche Gioventù in Azione. Quindi nel 2014 la Commissione Europea decide di raccogliere in un unico contenitore i precedenti programmi proprio per dargli una veste molto più sintetica, più integrata, per una maggiore facilità di reperimento dei fondi. Il programma nasce in un momento particolare per l'Europa, un momento di crisi, dove c'era bisogno proprio di un nuovo approccio, perché Si situa in un momento debole dell'Europa da un punto di vista economico, con una crisi economica molto forte, la disoccupazione giovanile, quasi, c'erano quasi 2 milioni di disoccupati, disoccupazione giovanile, c'era un deficit di competenza, cioè datori di lavoro che dichiaravano che non trovavano personale per le loro aziende, proprio perché erano richieste competenze particolari che... Mi sentite? Sì, ok. Per l'occupabilità, quindi non erano le competenze giuste, quindi era una maggiore richiesta di competenze altamente specializzate. Un'altra delle sfide per l'Europa era appunto l'internazionalizzazione dell'istruzione, come vedremo poi c'è una fetta molto importante di apertura ai paesi partner. Altro elemento importante è lo sviluppo delle potenzialità delle information technology, l'apertura quindi alla complementarietà tra apprendimento formale, informale e non formale e soprattutto la necessità di legami più stretti con il mondo del lavoro. Questo necessitava appunto, tutte queste sfide che l'Europa si trovava ad affrontare necessitavano di un nuovo approccio. Questo nuovo approccio quindi richiedeva un maggior legame del programma, in questo caso il programma Erasmus, con le politiche comunitarie, cioè il programma doveva essere nelle intenzioni dei decisori politici uno strumento per attuare determinate politiche comunitarie, che vedremo dopo. Una maggiore appunto interazione, sinergia fra apprendimento formale, non formale e informale, più collaborazioni con il mondo del lavoro, una struttura più snella, per questo è stato creato un unico contenitore che semplificasse un po' le procedure anche di progettazione e un forte focus sul valore aggiunto dell'Unione Europea. Qui in sintesi vedete alcuni di questi punti, che è l'integrazione fra le varie sostegno comunitario destinato alla cooperazione, la rilevanza, quindi il collegamento tra il programma e le politiche, la maggiore internazionalizzazione perché c'è questa apertura ai paesi di vicinato, quindi ai paesi partner dell'Unione Europea, è strutturato per azioni e non per settori, quindi ha tre azioni chiave che poi vedremo in seguito. Focus su mobilità, come diceva dottor Tagliatesta, il 63% del budget viene destinato a finanziare progetti di mobilità transnazionale. È anche semplificata, anche questo l'accennerò velocemente, cioè sulla questione sul budget, sulla parte finanziaria, è tutto a contributi unitari, quindi è anche molto facile per progettare, non necessita di calcoli particolari perché i contributi sono già stabiliti forfettariamente e poi viene decentrato perché le attività vengono demandate alle agenzie nazionali. In Italia ci sono tre agenzie nazionali Erasmus, ognuna si occupa di uno specifico ambito che poi vedremo. Obiettivo generale, ripeto, è il maggior legame del programma Erasmus con le politiche, con gli obiettivi politici. Qui ne vedete alcuni, gli obiettivi Europa 2020, che fra le cose più importanti prevede l'innalzamento del livello di istruzione superiore dal 32 al 40%, la riduzione del tasso di abbandono scolastico dal 14% al 10%, e poi tutta un'altra serie di obiettivi che l'Unione Europea di volta in volta si dà. Gli obiettivi specifici logicamente riguardano o le competenze individuali degli individui, quindi possono essere studenti, cittadini, adulti, formatori, ma non riguardano solamente questo, sono obiettivi anche di modernizzare e migliorare i sistemi di apprendimento dei paesi partner, ma anche dei paesi europei e anche dei paesi partner. Migliorare l'apprendimento delle lingue, promuovere l'eccellenza nell'insegnamento e ricerca sull'integrazione europea. I paesi eleggibili al programma. Allora, i paesi eleggibili sono i 28 paesi dell'Unione Europea più i 5 paesi che fanno parte non dell'Unione Europea, due sono in fase di preadesione come l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e la Turchia e poi i 3 paesi dello spazio economico europeo, quindi Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Quindi è possibile coinvolgere organismi di questi paesi nelle azioni sia di mobilità sia nelle azioni di partenariato strategico. L'internazionalizzazione, no, parlavo prima di internazionalizzazione perché c'è questa apertura ai paesi partner, cioè paesi partner non, diciamo, non possono essere coinvolti nelle azioni di mobilità, quindi in azione chiave 1, però possono essere coinvolti previ accordi tra le istituzioni e solamente come quarto paese, poi vedremo nell'affondo sull'azione 2, quindi sono i paesi di vicinato praticamente dell'Unione Europea. Ecco qui. Vedete com'è congegnato, com'è l'architettura del programma Erasmus, ha tre azioni chiave. L'azione chiave 1, appunto, la mobilità individuale a fini dell'apprendimento, l'azione chiave 2, la cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi, e l'azione chiave 3 è il sostegno alle riforme delle politiche. Di queste tre azioni, quelle centralizzate sono tutta l'azione 1 e una parte dell'azione 2. Sotto in basso vedete nei riquadri quali sono le attività finanziabili, quindi parliamo appunto di mobilità degli studenti e dei formatori, diplomi congiunti di master, la garanzia per i prestiti destinati agli studenti di istruzione superiore. Nell'azione chiave 2 i partenariati strategici, che è l'azione che è appunto decentrata, quindi viene gestita dalle singole agenzie. Poi ci sono altre attività che sono principalmente centralizzate presso la direzione generale a Bruxelles, che sono le alleanze per la conoscenza e le alleanze per le abilità settoriali, la supportazione delle piattaforme tecnologiche come Twinning e Pale, i progetti di sviluppo delle capacità. E diciamo, poi sull'azione chiave 3, diciamo, questo riguarda più il sostegno alle forme di politica, che è completamente centralizzata, e quindi diciamo, non toccheremo in questa occasione. Qui ecco, vedete la struttura dell'azione chiave 1, quindi mobilità del personale, docenti, staff e formatori di tutti gli ambiti, quindi istruzione superiore, scuola e VET, educazione degli adulti, operatori giovanili e animatori, cioè in questi settori possono fare mobilità sia learners che staff di questi organismi. La mobilità poi degli studenti, studenti di istruzione superiore, studenti di istruzione e formazione professionale, apprendisti e assistenti. Poi abbiamo una mobilità superiore a livello di master Erasmus, e la mobilità dei giovani, in particolare il servizio di volontariato europeo e degli scambi. Per quanto riguarda l'azione chiave 2, la cooperazione, innovazione e scambio di buone prassi, quello che ci interessa a noi è solamente la prima attività, quindi partenariati strategici che possono essere o sviluppo, trasferimento e implementazione di pratiche innovative o lo scambio di buone pratiche. L'azione chiave 3, non mi soffermo, abbiamo già visto, è il sostegno alle riforme delle politiche, serve più che altro ai decisori politici per sostenere, supportare lo sviluppo, la modernizzazione dei sistemi di istruzione anche dei paesi terzi. Qui vedete i numeri che riguardano Erasmus, almeno per il primo settennato, quindi sono stati stanziati oltre 14 miliardi per questi primi 7 anni. Due terzi di queste vanno a finanziare progetti di istruzione e formazione, di cui il 22% è per l'ambito VET, quindi diciamo della nostra agenzia. Come dicevo, il focus principale è sulla mobilità. Come vedete, di questo budget di 14 miliardi, diciamo, il 63% è destinato appunto a finanziare progetti di mobilità, e un 28%, mentre l'azione chiave 2. A chi si rivolge Erasmus? Quindi dovrebbero nel periodo 2014-2020 più di 4 milioni di persone dovrebbero ricevere un sostegno per studiare, formarsi o lavorare e fare attività di volontariato all'estero. Questi 4 milioni, diciamo all'incirca 2 milioni dovrebbero essere studenti dell'istruzione superiore, 650.000 studenti in formazione professionale e gli apprendisti, 800.000 fra insegnanti, assistenti e formatori, 200.000 fra studenti che beneficeranno di una garanzia sui prestiti, poi 500.000 giovani del servizio civile o scambio di giovani, e poi saranno anche coinvolti 125.000 organismi fra scuole, istituti di formazione professionale, organizzazioni giovanili e imprese, e si attueranno 25.000 partenariati strategici per promuovere scambi di aspetti. Diciamo, questo è l'obiettivo da raggiungere da qui dal 2014 al 2020. Come dicevo, in Italia ci sono 3 agenzie, a seconda dell'agenzia c'è un ambito specifico. La nostra agenzia, l'INAP, si occupa solamente di gestire la parte del programma che riguarda l'ambito di istruzione e formazione professionale. Poi c'è l'agenzia Indire di Firenze, che invece si occupa dell'ambito della scuola, dell'istruzione superiore e dell'educazione degli adulti. E la terza agenzia, l'Agenzia Nazionale Giovani, anch'essa di Roma, si occupa della parte del progetto che riguarda la gioventù, quindi scambi giovanili, volontariato, servizio civile. Volevo darvi alcuni dati molto velocemente, qualcosa credo che abbia già dato il dottor Tagliatessa. Diciamo, questo è il budget che abbiamo noi a disposizione, quindi la nostra agenzia per l'ambito VET, come potete vedere è aumentato di circa 10 milioni rispetto alla prima annualità. Dal 2014 ad oggi è salito da 33 milioni a più di 43 milioni. Qui vedete i progetti che sono stati presentati e finanziati per quanto riguarda l'azione chiave 1, quindi parliamo di mobilità individuale ai fini dell'apprendimento. Come potete vedere, la seconda colonna è aumentato notevolmente il numero dei progetti presentati. Siamo partiti con 287 nel 2014 e quest'anno sono arrivati 389 progetti. Purtroppo, malgrado il budget si è aumentato molto, 10 milioni nel corso dei 5 anni, però non riusciamo ad approvare più del 20, almeno rispetto al 2017, più del 20, 21, 25% di progetti rispetto appunto ai presentati. Per quanto riguarda i partenariati, siamo anche lì addirittura un pochino più in basso. L'ultima, diciamo, tornata nel 2017 sono stati approvati il 18% dei progetti. Qui possiamo notare invece, come dire, un fenomeno inverso, perché i progetti sono partiti 235, era anche un numero abbastanza alto, diciamo, però la tendenza è quella a scendere, probabilmente perché il budget non si è ampliato molto rispetto a quello della mobilità. E quindi diciamo il tasso percentuale, diciamo, non è molto alto, quindi sono scesi soprattutto i progetti presentati. La colonna, diciamo, che vedete ancora è il 2018, purtroppo è un dato ancora incompleto, perché siamo nella fase di valutazione, cioè sappiamo solamente quanti progetti sono pervenuti in agenzia, ma ancora non è completata la fase di valutazione, quindi non sappiamo ancora per quest'anno quanti progetti verranno finanziati sia per l'azione 1 che per l'azione 2. La distribuzione geografica, i progetti pervengono soprattutto dalle regioni del nord, dal centro e dal sud, uguale diciamo su per giù i progetti finanziati, anche un 39% dal nord i finanziamenti vanno al nord, un 34% al centro e un 22% scendendo, quindi veramente per lo stivale, diciamo, diminuisce la quota di finanziamento destinata agli organismi. Quello per quanto riguardava la mobilità. Per quanto riguarda i partenariati strategici, su per giù non ci sono molte differenze rispetto all'azione chiave 1. La tipologia degli organismi, logicamente, come dicevo, essendo progetti di mobilità che riguardano il settore di istruzione e formazione professionale, quindi la maggior parte sono scuole o organismi di formazione. Diciamo, i nostri referenti, coloro, gli organismi che presentano proposte progettuali. Per i partenariati strategici è un pochino diverso, le scuole sono molto di meno, sono più gli organismi del terzo settore, le imprese, le camere di commercio e le università, e anche gli organismi di formazione, logicamente. Adesso faccio un piccolo... una piccola presentazione, diciamo un focus un pochino più, un po' più preciso sull'azione 1 e l'azione chiave 2. Allora, abbiamo visto la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento. Noi ci occupiamo solamente, in quanto agenzia VET, quindi istruzione e formazione professionale, solamente della mobilità del personale, la mobilità degli studenti per quanto riguarda l'ambito VET. Gli obiettivi dell'azione, abbiamo già visto prima negli obiettivi generali, quindi sostenere gli studenti nell'acquisizione di learning outcomes, supportare i professionisti della formazione e implementazione di pratiche innovative di qualità, rafforzare le competenze in lingua straniera dei partecipanti, potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e la cittadinanza attiva, e via dicendo. Insomma, diciamo, gli obiettivi sono quelli anche che abbiamo presentato prima nel quadro generale. Allora, il target, come abbiamo visto, sono i learners e staff, cioè possono usufruire di occasioni di mobilità transnazionali. O i learners, quindi intendiamo studenti dell'ambito VET, apprendisti, neodiplomati e neoqualificati, sempre che intraprendano questa attività nell'arco di un anno dal conseguimento del diploma o della qualifica. Okay? Mentre per lo staff ci rivolgiamo precisamente ai docenti, ai formatori, al personale amministrativo, allo staff delle imprese. Queste sono le due tipologie di target che possono usufruire di borse di mobilità. Vediamo prima la mobilità dei learners, perché stanno, dobbiamo come dire, registrare una novità che adesso dirò. Quindi gli studenti possono fare delle mobilità, dei tirocini formativi all'estero o presso le scuole oppure presso le imprese. Questi tirocini possono durare da 2 settimane a meno di 3 mesi, escluso il tempo di viaggio, e servono appunto a crescere opportunità, a migliorare le competenze professionali, anche linguistiche, ai fini di una maggiore occupabilità. La novità di quest'anno è l'Erasmus Pro, che poi credo in parte ne parlerà anche la mia collega, cioè sono sempre, diciamo, non cambia niente rispetto alla struttura, quindi sono sempre tirocini o presso imprese o presso scuole, però cambia la durata diciamo, della permanenza all'estero, che può andare, vedete, da 3 mesi fino a un massimo di 12 mesi. E logicamente questa, diciamo, è stata introdotta questa azione proprio, come dire, per facilitare, dare maggiori opportunità di lavoro, quindi per, come dire, fare un tirocinio invece di poche settimane o di un paio di mesi, fare un tirocinio anche fino a 12 mesi, come dire, accresce le possibilità di migliorare le competenze e dà maggiori possibilità per l'occupabilità. Le mobilità dei learners prevedono anche la figura dell'accompagnatore, cioè in caso di learners minorenni o con bisogni speciali o in condizioni di svantaggio, il programma prevede proprio un finanziamento per la figura dell'accompagnatore che può, come dire, assistere e supportare il partecipante all'estero. La mobilità dello staff permette, vedete, o attività di insegnamento, cioè docenti, formatori possono andare all'estero a svolgere attività di insegnamento, anche lo staff di imprese può andare all'estero a svolgere attività di formazione, oppure c'è anche la possibilità di ricevere presso il proprio paese staff di imprese straniere che vengono a svolgere un corso, un'attività di insegnamento. Oppure si può fare la normale attività di staff training, cioè esperienze di lavoro, job shadowing presso aziende. Logicamente il periodo è più basso rispetto ai learners, perché va da 2 giorni ad un massimo di 2 mesi, escluso il tempo di viaggio, e serve appunto ad acquisire e aggiornare le competenze del personale docente. Vediamo chi può presentare le proposte. Allora, o una singola organizzazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, quindi ogni ente pubblico o privato che opera in questo ambito, con o senza carta mobilità. La carta mobilità non è nient'altro che una forma di accreditamento che è stata inserita, è stata introdotta nel programma dal 2015 a valere per il bando 2016, quindi che dà la possibilità, come dire, di avere una procedura più snella e accelerata nella presentazione delle candidature. Per avere la carta mobilità, non mi lungo su questo aspetto, bisogna avere determinati requisiti, fra cui il principale è aver avuto approvati o con il programma Erasmus o con il precedente Lifelong Learning almeno 3 progetti di mobilità nel corso, diciamo, quindi degli ultimi 10 anni. La seconda possibilità a chi può presentare proposta, appunto, dicevo, la prima è una singola organizzazione, la può presentare anche il coordinatore di un consorzio nazionale. Questo consorzio nazionale deve essere composto da almeno 3 organizzazioni, cioè quindi nel primo caso può presentare la proposta una singola organismo da solo, in un secondo caso lo può presentare un consorzio che deve essere composto almeno da 3 organizzazioni del campo dell'istruzione e della formazione professionale. Una singola organizzazione può presentare una sola candidatura per annualità di selezione e tuttavia può partecipare e coordinare diversi consorzi nazionali che presentino una candidatura contemporaneamente, sempre che appunto è importante che i consorzi siano diversi, cioè un organismo può presentare anche più candidature sempre che i consorzi siano diversi uno dall'altro. Altra cosa che permette il formulario di candidatura è quella di poter presentare un unico progetto sia per learner che per staff, cioè nella stessa proposta, nella stessa candidatura è possibile richiedere sia mobilità per i propri studenti ma anche per lo staff della scuola, dell'organismo di formazione. Qui vedete, diciamo, la tipologia i ruoli, quali sono i ruoli delle organizzazioni partecipanti. Quindi abbiamo l'organismo richiedente, che è colui che presenta la proposta progettuale, in caso di approvazione firma la convenzione e gestisce il contributo finanziario. Poi abbiamo gli organismi di invio, sono quelli che selezionano i VET learners o lo staff e che inviano all'estero. Abbiamo l'organismo ospitante, quindi logicamente straniero, che riceve i VET learners e offre un programma di formazione. E poi abbiamo gli organismi intermediari, quindi nazionali, che supportano il promotore, diciamo, nelle attività progettuali, insomma, attività di selezione del personale, del personale o del learners, nell'attività di monitoraggio, nella ricerca dei profili dei partecipanti e via dicendo. Quindi queste sono le 4 tipologie tipologie e ruoli che possono avere. Logicamente un progetto di mobilità ha varie fasi, quindi c'è una fase di preparazione, quindi non è solamente l'attività vera e propria di mobilità, ma c'è un'attività di preparatoria che sta a monte, quindi tutte le soluzioni pratico-logistiche, la selezione dei partecipanti, gli accordi con i partner stranieri per ospitare i partecipanti, la preparazione linguistica e interculturale prima della partenza. Poi c'è una fase centrale del progetto, che è quella dell'implementazione dell'attività di mobilità, quindi tirocini veri e propri di formazione, quindi con il monitoraggio e il tutoraggio e la valutazione dei learning outcomes. E infine, al rientro delle mobilità dall'estero, c'è la fase del follow up, che è importante anche questa, quindi la valutazione delle attività e il riconoscimento dei risultati e tutte le attività importantissime di disseminazione e utilizzo dei risultati del progetto che servono, come dire, ad accompagnare i learners verso il mercato del lavoro, quindi a facilitare l'occupabilità di ragazzi che hanno svolto dei tirocini all'estero. I progetti di mobilità hanno una durata che può andare da 1 fino a un massimo di 2 anni. Le voci di costo, qui vedete le voci di costo differenziate fra learners e staff, diciamo, l'unica differenza riguarda il supporto linguistico che non è previsto per le mobilità dello staff. È molto semplice, dicevo all'inizio che è stato semplificato, è tutto su base di costi unitari, quindi sia per il viaggio, il supporto agli individui, il supporto organizzativo e il supporto linguistico nel caso dei learners, e sono tutti costi unitari forfettari che vengono inseriti automaticamente nel formulario di candidatura, quindi chi si cimenta con il formulario di candidatura trova già tutto, diciamo, automaticamente che viene inserito dal formulario. Ci sono dei costi reali solamente per i bisogni speciali e i costi eccezionali. I bisogni speciali riguardano la partecipazione di persone con disabilità, quindi in quel caso vengono riconosciuti il 100% dei costi. Poi ci sono i costi eccezionali che riguardano la polizza fiduciaria nel caso presenti la proposta un organismo privato, quindi non pubblico, o che richieda un contributo maggiore di 60.000 euro, oppure anche per la partecipazione di persone che vengono da situazioni svantaggiate o da condizioni appunto difficili. I criteri di valutazione a seconda, si divide a seconda se sono senza la carta di mobilità, come accennavo prima, o con la carta, perché nel caso questi criteri che adesso vedremo si rivolgono soprattutto a quei progetti che vengono presentati senza la carta di mobilità, quindi senza l'accreditamento. I criteri, vedete, sono tre criteri: la rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi dell'azione, la qualità della proposta in termini di progettazione e implementazione, impatto e disseminazione della proposta. E, diciamo, le valutazioni vengono fatte da valutatori esterni che a ogni progetto assegnano un punteggio. Velocemente anche l'azione chiave 2, questa l'abbiamo già vista, la slide, diciamo, la struttura dell'azione chiave 2. Fondamentalmente i partenariati strategici si dividono a seconda degli obiettivi, quindi abbiamo due tipologie di partenariati strategici: quei partenariati strategici di sviluppo dell'innovazione o i partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche. Questa è importante, questa distinzione, perché determina una diversa composizione del budget. Cioè, i primi, lo sviluppo e l'innovazione, sono molto più complicati perché prevedono determinate attività e quindi ci sono delle voci di costo particolari, quindi logicamente i primi avranno un budget, una richiesta di budget molto più alta rispetto ai secondi, perché sono progetti molto più semplici da gestire con un budget più limitato, proprio perché non prevedono determinate attività che adesso vedremo. Quindi l'obiettivo dei partenariati strategici per lo sviluppo e l'innovazione, vedete, sono sviluppare risultati innovativi e svolgere un'intensa attività di diffusione e di valorizzazione di modelli, idee innovative esistenti. Quindi prevedono anche dei prodotti intellettuali, cioè la realizzazione dei prodotti dell'intelletto e anche degli eventi moltiplicatori che servono per diffondere. E logicamente, essendo più complesso, Il programma prevede delle voci di costo proprio per i prodotti intellettuali e degli eventi moltiplicatori, ragion per cui, diciamo, si amplifica l'importo del budget. Mentre i scambi buone pratiche sono progetti molto più semplici, non prevedono quindi realizzazione di prodotti intellettuali, quindi non ci sono voci di costo di questo genere, e servono per creare o consolidare reti, incrementando la capacità di operare a livello transnazionale, anche per condividere e confrontare idee, pratiche e metodi. Attività possibili, qui ne vedete alcune, diciamo, a titolo puramente indicativo, quindi cooperazione e networking tra organizzazioni, sviluppo di pratiche innovative nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù, riconoscimento e le validazioni delle conoscenze, e le abilità, le competenze, quindi insomma tutta una serie di attività che sono previste in questa tipologia di partenariati. Le priorità europee, questa è una differenza rispetto all'azione chiave 1, perché l'azione chiave 2 prevede proprio delle priorità europee che vengono stabilite, ci sono le priorità orizzontali o settoriali. Quindi il progetto, per essere finanziato, deve rispondere almeno ad una di queste priorità, o una priorità orizzontale oppure una priorità specifica per ambito, cioè in questo nostro caso l'ambito è l'ambito VET. Tra le priorità, vedete sotto, tra le priorità del 2018, le agenzie nazionali possono individuarne alcune di particolare rilievo a livello nazionale. Per quest'anno le priorità orizzontali, non ve le leggo, diciamo, per non annoiarvi, sono appunto le competenze rilevanti, l'inclusione sociale, le iniziative aperte, l'innovazione innovative, scusate, nell'era digitale, gli educatori, la trasparenza e il riconoscimento di competenze e qualifiche, l'efficienza, la performance e gli investimenti sostenibili e il valore sociale ed educativo del patrimonio culturale, perché quest'anno è l'anno europeo del patrimonio culturale. Queste sono le priorità orizzontali, quindi chi presenta una proposta può scegliere, di individuare una di queste priorità orizzontali oppure una delle priorità, delle cinque priorità vette. Anche qua vedete sono la strategia di internazionalizzazione di discenti, apprendisti, istruzione e formazione professionale, l'apprendimento basato sul lavoro, la raccomandazione CAVET, le competenze chiave nell'IFP iniziale e continua e lo sviluppo professionale iniziale e continuo di docenti, formatori e tutor IFP. A livello, le autorità di gestione hanno deciso per quest'anno che le priorità che hanno maggiore rilevanza nazionale sono, tra quelle orizzontali, inclusione sociale, educatori e trasparenza e riconoscimento, mentre fra quelle settoriali dell'ambito VET la strategia di internazionalizzazione, l'apprendimento basato sul lavoro e la crescita professionale di insegnanti e formatori VET. I paesi del programma sono gli stessi, con l'unica differenza che, mentre nelle azioni chiave 1 della mobilità è possibile il coinvolgimento di almeno due paesi per ovviare alla transnazionalità, nei progetti di partenariato strategico i paesi devono essere almeno tre, cioè degli organismi che tocchino almeno tre paesi dell'Unione Europea. Possono partecipare in questo caso, a differenza della mobilità, anche i paesi partner, ma solo come quarto paese aggiuntivo, sempre che venga dimostrato il valore aggiunto dell'allargamento a un paese terzo. Quindi, questo l'ho già detto. Chi può presentare candidatura, soprattutto sono gli stessi organismi che possono presentarla nella mobilità, è importante che operino nel campo dell'istruzione e formazione professionale, nel campo del mercato del lavoro, ma possono essere anche, vedete, fondazioni, centri di ricerca, organismi pubblici o privati, organizzazioni non governative. Basta presentare una sola candidatura dall'applicant all'agenzia del paese di appartenenza e gli altri organismi non sono tenuti a presentare la loro candidatura alle loro agenzie nazionali. La durata di un partenariato strategico è un po' più ampia rispetto a quelle di mobilità, va da 12 a 36 mesi, mentre per la mobilità abbiamo visto è da un anno fino a un massimo di due. Fra le attività di partenariato strategico è possibile anche inserire attività di insegnamento e formazione, sempre che abbiano un valore aggiunto per ai fini dei risultati del progetto. Altra distinzione, i progetti possono essere o progetti settoriali, quindi rivolti a sfide specifiche di un determinato ambito, oppure possono avere una transettorialità, quindi coinvolgere più ambiti che possono essere rilevanti per i fini del progetto. Regole finanziamento, massimo può essere accordato un contributo di 150.000 euro per annualità, quindi un progetto massimo di 3 anni può raggiungere al massimo 450.000 euro. Le voci di costo, anche qui molto semplici, le prime quattro che vedete sono quelle basi per tutti, quindi che riguardano sia scambio che trasferimento e sviluppo e innovazione. Nel caso dei progetti più complessi che dicevo, quindi è prevista anche delle voci di spesa per i prodotti intellettuali e gli eventi moltiplicatori, ed anche nel caso vengano richieste mobilità, ma sempre perché appunto abbiano un valore aggiunto e siano specificatamente motivate, sono possibili anche le voci di costo del viaggio, costi eccezionali, supporto individuale. I criteri di valutazione sono su per giù come quelli della mobilità, con una differenza, cioè un criterio in più, ed è quello della qualità, questo qui, la qualità del gruppo di progetto e degli accordi di cooperazione. Per il resto sono gli stessi, anche i punteggi, il range del punteggio è lo stesso. Per presentare candidature ci sono 4 passaggi, quindi abbastanza semplice. Poi sul nostro sito trovate tutte le guide per eventualmente, se siete interessati. Dimenticavo di dirvi, le scadenze sono di solito a febbraio per l'azione chiave 1 e marzo per l'azione chiave 2, quindi ormai chi di voi fosse interessato a progettare una candidatura, se ne parla il prossimo anno, la candidatura 2019, quindi febbraio azione chiave 1 e marzo azione chiave 2. E niente, io ho finito, un po' se avete domande oppure dopo, sì, mi dica.
Due domande sulla seconda azione, sul partenariato strategico. Tra le due tipologie ha comunque gli stessi criteri di valutazione, sì, mi sembra, sì, di capire, ed è, certo, un'unica graduatoria in ogni caso.
Sì, ci sono delle graduatorie, certo.
Sì, no, però è una sola, sia che sia per innovazione
Sono due graduatorie.
Ah, sono distinte, quindi se sono soltanto scambio è una, sì, e se è innovazione è un'altra.
Vengono realizzate due graduatorie, una per sviluppo, trasferimento e innovazione e l'altra per lo scambio.
Ah, perfetto, d'accordo. L'altra domanda era sul budget che diceva all'inizio, dell'aumento dal 2020 è previsto comunque, non per il
Allora dal 2021, cioè
sì,
dalla prima annualità
linea
della prossima programmazione è previsto, dovrebbe, diciamo, le
sì,
voci sono di
sono
un raddoppio,
le
un raddoppio di, del budget a disposizione.
Perfetto, basta così, grazie.
Spengo il microfono, altrimenti non riusciamo a registrare. Come lo sposto? Così?
Sì, sì.
Così?
No, questo qua. Questo,
okay.
Ok. Devo mettere però, ecco.
Allora, questo è fortissimo, come voce. E superstiti, anzi, un numero esiguo fin dall'inizio. Grazie per essere rimasti anche alla seconda parte dell'intervento. Come tratteremo invece un affondo sui tirocini transnazionali. Però più che altro vi vorrei far capire quelli che sono l'impatto dei tirocini transnazionali. Non so se qualcuno di voi ha avuto esperienza all'interno della mobilità Chia 1. Essendo molto giovani, non so se siete già partiti, avete fatto esperienze Erasmus o comunque se lavorate per enti avete fatto questo. Arrivederci, niente. Avete fatto questo tipo di esperienze di mobilità. Brevemente, come è stato detto anche già dal collega, se volete andare, andate, io la chiudo qui, non c'è problema. Allora, comunque sarò molto breve. Come è stato già detto anche dal collega, noi gestiamo una parte del programma dedicata ai ragazzi molto giovani. Quindi, a partire con la nostra, nell'ambito della nostra mobilità, sono o i ragazzi delle scuole e degli istituti tecnici professionali, dei licei, apprendisti molto pochi, neodiplomati e neoqualificati. Che cosa vanno a fare? Facendovela breve, vanno a fare questo. Vanno a fare esperienze di tirocinio, come abbiamo visto anche prima, formativo all'estero, che può essere svolto o in azienda o all'interno dei centri di formazione professionale, sempre con un approccio che avrete sicuramente sentito in tanti negli ultimi anni, che è quello WBL, Work Based Learning, in una prospettiva che è sempre più preponderante, che è quella dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi vanno a fare vere esperienze di lavoro e quindi ad apprendere in un contesto che non è quello scolastico, ma è quello del lavoro. Possono fare esperienze brevi, da 2 settimane a meno di 3 mesi, ed esperienze più lunghe. Quest'anno, infatti, la vera innovazione è stato Erasmus Pro, di cui sentirete sempre più parlare perché è un po' quello su cui la Commissione europea sta puntando, ovvero incrementare le mobilità di lunga durata, quindi esperienze che vadano dai 3 mesi ai 12 mesi. Perché questo? Perché in realtà, nonostante si è visto che la durata può essere dalle 2 settimane la durata della mobilità breve va dalle 2 settimane ai 3 mesi, in realtà la durata media di tirocinio è di 5 settimane. Quindi, per far sì che il tirocinio transnazionale abbia un impatto molto rilevante, è ovvio che dovrebbe essere più lungo. È ovvio perché lo richiedono anche i ragazzi. Durante le visite di monitoraggio, per esempio, che fa l'Agenzia Nazionale sui progetti approvati e facendo interviste ai partecipanti, ai ragazzi che sono partiti, la prima cosa che ti dicono è: mi servono 2 o 3 settimane per ambientarmi e capire in che mondo sto e come mi devo relazionare con i colleghi con cui lavoro. Quindi, c'è poi inizio ad imparare. Quindi, l'obiettivo è proprio quello di fare delle mobilità più lunghe. a che cosa serve fare un tirocinio? Qui vado avanti perché tanto questa magari torno. Serve perché vai ad unire una componente educativa, perché in realtà parliamo di tirocini formativi, quindi hai una componente educativa e una componente dell'esperienza lavorativa, e serve per sostenere proprio il passaggio dalla scuola al lavoro. Essendo mobilità sia brevi che lunghe, diciamo che quella breve serve soprattutto per orientare, anche per le scelte future, mentre quella più lunga serve soprattutto per apprendere delle competenze, conoscenze tecnico-professionali, per diciamo sostenere ancora di più l'inserimento nel mondo del lavoro. Finora a partire sono stati 31.210 ragazzi, a cui vanno aggiunti, anche se piccola, una fetta di ragazzi sono i 709 che vedete, con bisogni speciali, intendendo anche partecipanti con delle disabilità e con minori anche opportunità. Che significa? Significa che il programma e la mobilità deve ancora lavorare molto con gli enti per far sì che diventi sempre più inclusivo, perché una fetta, vedete da voi, una fetta così esigua su 31.210 partecipanti è veramente poco. Ovviamente organizzare un tirocinio per un ragazzo per dei ragazzi che hanno dei problemi particolari, speciali, di disabilità, di apprendimento, di difficoltà di apprendimento, è sicuramente più complesso che organizzare una mobilità per il resto, diciamo, dei ragazzi. Però è una sfida che il programma ha voluto raccogliere e con la quale noi stessi stiamo cercando di cimentarsi ormai da parecchi anni. Tanto è vero che facciamo ogni anno dei seminari dedicati proprio all'inclusione sociale all'interno delle azioni di mobilità. Un po' per chiudere, vorrei un attimo fissare l'attenzione sull'impatto della mobilità dedicata ai giovani, della mobilità VET dedicata ai giovani. Che cosa, su quale dimensioni va ad impattare? Sicuramente quella cognitiva, sullo sviluppo di competenze trasversali e soprattutto di abilità comunicative, e l'altra socio-economica, cioè rende più competitivi, anche se è un termine molto ampio, il termine forse anche molto forte, il termine competitivo, in quanto fa sì che le persone che escono da un'esperienza di questo tipo abbiano acquisito competenze nuove spendibili nel mercato del lavoro. Sicuramente sono, così come è ben rappresentato nella slide, due dimensioni che vanno un po' ad unirsi e a implementarsi tra di loro. Questi sono un po' gli ambiti più importanti su quali il tirocinio impatta, che è l'accrescimento e miglioramento delle competenze personali e interpersonali, l'adattabilità, la flessibilità, lo spirito di iniziativa, la capacità di comunicare efficacemente, quindi rendere le persone molto più motivate, e soprattutto vi è un aumento di autostima, tutte quelle abilità che comunque sono fortemente connesse al mondo del lavoro. E sicuramente anche un'acquisizione di nuove conoscenze e competenze tecnico-professionali. Un po' a sostenere quello che queste due slide vi dicono, sono anche gli ultimi dati di un'indagine condotta dall'INAP in collaborazione con il Censis, quindi da noi come agenzia nazionale insieme al Censis, sull'impatto riguardante appunto i tirocini sui ragazzi. Sono stati somministrati dei questionari nelle annualità per i partecipanti delle annualità 2012, 13, 14 e 15. Quindi hanno raccolto, diciamo, i ragazzi che sono partiti con il vecchio Leonardo da Vinci e quelli che sono partiti con Erasmus Plus VET. E abbiamo chiesto e abbiamo cercato di capire proprio da loro dove principalmente il tirocinio è impattato. Per esempio, sul livello di soddisfazione rispetto per esempio a quello che loro si aspettavano, quindi cosa ti aspettavi dal tirocinio e se sei soddisfatto o meno, circa il 45% dei ragazzi ha detto che era molto soddisfatto e il 45% abbastanza soddisfatto. Quindi diciamo che sul totale del campione comunque la soddisfazione del tirocinio è ampia. Su che cosa ha impattato di più il tirocinio? E qui con nostra sorpresa, ma fino a un certo punto, abbiamo visto che il livello di acquisizione e miglioramento di competenze sono state soprattutto quelle comunicativi e relazionali. Molti si ritengono soddisfatti, per circa il 41%, e il 37% è molto soddisfatto per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze linguistiche, mentre abbastanza soddisfatto il 48% per quanto riguarda quelle tecnico-professionali. Quindi questo è fortemente collegato al fatto che sono mobilità finora realizzate brevi, quindi è il discorso che vi facevo prima, più la mobilità è breve e più ovviamente l'impatto non è tanto sulla competenza tecnico-professionale che imparo, ma sul fatto che per 5 settimane vado all'estero, per 5 settimane un ragazzo di 17 anni si trova comunque slegato dal proprio contesto, messo in un nuovo contesto, impara la lingua e comunque impara a relazionarsi. Quindi sicuramente c'è un impatto sulla parte educativa e di sviluppo cognitivo molto più forte rispetto alla competenza tecnico-professionale. E a che cosa è servito? Allora, il 48% ci ha detto che è servito comunque, l'ha convinto a proseguire gli studi. 70% ha detto che sono più partecipe e attivo durante le attività formative che frequento e il 30% ho stabilito una rete di contatti utili per esigenze di studio e o di lavoro. E anche questo è un dato importante perché ancora una volta emerge il forte impatto sull'orientamento che la mobilità transnazionale ha nei confronti di un target molto giovane. Quindi la mobilità è intesa anche come strumento per rimotivazionare allo studio, ma anche orientare per le scelte future. Alla fine abbiamo anche chiesto un giudizio complessivo sui benefici ricevuti dall'esperienza all'estero ed è emerso che in media ha ricevuto un punteggio del più dell'8, diciamo con una forbice che va da 8 a 10 su una scala che era da 1 a 10. Quindi sicuramente è uno strumento ritenuto anche dai giovani estremamente utile. Da lavorare è certo sulla durata. Più la durata si allunga dell'esperienza e più senza dubbio si può andare ad avere un impatto anche sulle competenze tecnico-professionali. A breve faremo anche uscire un report che troverete magari sul nostro sito riguardante appunto i dati di questa indagine. Grazie per l'attenzione, potete andarvi a fare un giro adesso. Grazie.